Memoir, una diminuzione di Jan van Lublin o Giovanni da Lublino. Compositore e organista polacco vissuto in pieno Cinquecento, pagina tratta dal CD Antico Moderno, registrato dal Capriccio Stravagante per Alpha Classics nel 2009. Fra i musicisti di questo ensemble a geometria variabile, lo statunitense Doron Shearing, che abbiamo il piacere di avere con noi oggi. Buongiorno e benvenuto.
Buondì, grazie dell'invito.
Allora, il tuo nome è qui conosciuto perché hai collaborato, se non sbaglio, spesso anche con compagini orchestrali come i barocchisti, no? Della nostra regione.
Sì, sì, spesso e volentieri.
Proprio dello strumento vogliamo parlare, di questo cornetto, potremmo dire cornetto questo sconosciuto, perché non è conosciuto ai più, non ce ne sono tantissimi, non ci sono moltissimi musicisti al mondo che lo suonano, e tu sei considerato giustamente uno dei grandi interpreti e strumentisti di questo strumento, che hai definito una volta un ibrido. Vuoi spiegarcelo meglio?
Beh, lo è per sua natura, un po' complessa. Combina in sé, mi piace anche dire, gli svantaggi principali di due strumenti diversi. Mm. Mi spiego meglio. Ha l'imboccatura a coppa come tutti gli ottoni, sì. Quindi si soffia come sulla tromba, però il bocchino è veramente in miniatura, ha il diametro di 10-11 mm, cioè piccolissimo. Grande come una monetina da 10 centesimi, per intendersi. E lo strumento stesso è fatto in legno e ha i fori come un flauto. E quindi è un po' come un sassofono, nel senso che ha caratteristiche sia degli ottoni sia dei legni.
Ah, è come se appartenesse a due famiglie diverse. E il materiale, ricordiamo chi ci ascolta, è il materiale di questo bellissimo strumento ricurvo.
È leggermente ricurvo. Come omaggio direi alle sue origini animalesche, perché cornetto come nome infatti richiama al fatto che i primissimi esempi fatti secoli se non millenni fa erano fabbricati da corni di animali.
E quindi è fatto di legno e rivestito però di un altro materiale.
Di cuoio, sì.
E quindi richiede una lavorazione particolare. Dove hai trovato il tuo?
I miei sono stati fabbricati, se ci sono pochi cornettisti, ci sono ancora meno fabbricanti o costruttori di cornetti, è un mercato piuttosto specializzato, però il ragazzo che fa gli strumenti per me abita in Montreal, ci sono altri artigiani che abitano in Germania, uno in Italia, un paio in Francia, direi che alle mie conoscenze ci sono forse 6, 7, 8 costruttori di buona qualità attivi nel mondo.
E si sarà anche evoluto nel tempo, ha subito delle trasformazioni questo strumento?
Sì, in sostanza diciamo il suo secolo d'oro è poco più di uno secolo, nel senso che ha le sue origini nel Medioevo, ma cominciò ad essere un strumento di grande richiamo tra il 4 e il 500 e continuò ad essere usato come strumento solista virtuoso fino a metà 600, eppure continuava nella zona dell'Europa del Nord fino all'epoca di Bach e forse anche un pochino oltre.
Hai detto strumento virtuoso, Doron Shearing, perché effettivamente proprio fra il 5 e il 600 era considerato lo strumento più virtuoso assieme al violino. Il violino poi lo ha un po' soppiantato, diciamo,
esatto.
Così. Perché questa caratteristica, che cosa esprimeva di particolare questo strumento già all'epoca?
Il violino ha le sue origini nel Cinquecento. Il cornetto già nel Cinquecento era uno strumento riconosciuto, stabilito, importante. Il violino, che fece breccia nella società musicale arrivando dalle più basse strati sociali, acquistò velocemente una tecnica che il cornetto non riusciva ad andare a pari passo. Non so se mi spiego bene, ma sì. Il violino superò il cornetto perché era capace di... Per primo era uno strumento moderno, mentre il cornetto con l'andare degli anni veniva riguardato come strumento passato di moda, questo dal 600 in poi. Il violino acquistò con l'avvento di virtuosi come Biagio Marini, Heinrich Bieber, anche Corelli e via dicendo, un virtuosismo a cui il cornetto non poteva...
Competere, non poteva competere.
Competere, esatto, grazie.
E quindi, appunto, il violino lo ha soppiantato in un certo senso, il cornetto resta uno strumento da virtuosi, perché già suonarlo non è semplicissimo. E poi parliamo del suono, Doron Sherwin. In un'intervista dicevi non è tanto il suo suono così di per sé, ma cosa se ne può fare. Allora, cosa ne fai tu? Quali sono le caratteristiche che poi lo avvicinano alla voce umana?
Sì, all'epoca era riconosciuto non solo come lo strumento che imitava meglio di qualunque altro la voce umana, ma era anche universalmente riconosciuto come lo strumento più difficile in assoluto, ma ha una enorme ampiezza di possibilità di espressione, di articolazione e di dinamica. È molto flessibile, voglio dire, in parole povere. Ci sono tantissime cose che puoi fare anche con una linea musicale semplicissima, però è uno strumento che si presta anche ad essere suonato con grande velocità. Per cui, nonostante le sue difficoltà, i virtuosi dell'epoca e i virtuosi anche dei nostri giorni sono in grado e sono stati in grado di superare queste grandi difficoltà e rendere lo strumento uno strumento brillante. Tante volte viene paragonato il suo suono allo scoppio di un raggio di sole.
Eh sì, ha una sua sonorità molto peculiare, molto brillante, bella. Adatta,
sì,
diciamo, alla...
Mi intrometto solo, sì. È paragonabile al suono della tromba, però non essendo fabbricato in ottone, ha comunque una qualità più dolce e direi anche più flessibile rispetto alla tromba.
Sì, diciamo che ne escono suoni che permettono, come dire, variazioni nell'articolazione, modulazioni addirittura, per questo si ritorna poi alla voce umana.
È un buon cornettista deve essere in grado di tirar fuori tutte queste possibilità di espressioni che sono inerenti nello strumento.
Assolutamente, sono doti che tu possiedi, un estro espressivo notevolissimo, non a caso collabori con ensemble, complessi europei di prim'ordine come l'Arpeggiata, il Capriccio Stravagante, Oltremontano, Concerto Italiano, la Veneziana e molti altri. Arriviamo dunque alla tua collaborazione col Capriccio Stravagante, di cui c'è un bellissimo disco antico moderno che ascolteremo in un paio di brani.
Ah, fantastico.
Va ancora avanti questa collaborazione? E...
Sì, va avanti e come. Abbiamo tra poco, pochi mesi fa, inciso con una formazione grossa, direi un vero e proprio orchestra rinascimentale, l'intera pubblicazione di John Dowland che si chiama Lacrime, una ventina di brani strumentali a 5 o a 6 voci, in cui l'organico che abbiamo usato era un complesso di viole, un quintetto di flauti dolci e un complesso di ottoni, cioè due cornetti e tre tromboni, con anche un apparato di basso continuo abbastanza ricco. Una trentina di esecutori in tutto, e questo disco apparirà quest'anno, credo, spero tra qualche mese. Bellissima incisione, devo dire.
Così come bellissime incisioni sono quelle con l'arpeggiata di Cristina Pluhar, ed è proprio in quell'occasione che ci siamo conosciuti dopo un concerto al Festival di Stresa, dove hai potuto mostrarmi appunto da vicino lo strumento. E una collaborazione con Cristina Pluhar, che la vede spesso arrangiare dei brani del passato, visto che anche tu hai una partecipazione, almeno in altri contesti, agli arrangiamenti, e sei un bravissimo improvvisatore, fra l'altro. Quanto a collaborazione c'è in questo arrangiamento per il resto del gruppo?
Beh, Cristina, devo dire, è estremamente stimolante la collaborazione con lei, proprio perché mi dà moltissima libertà di improvvisare. Lei ha un naso per scegliere e trovare musicisti super dotati, devo dire, da diversi campi di attività musicale, non solo in musica antica, ma ha trovato musicisti nell'ambito del jazz o della musica popolare che sono tutti improvvisatori straordinari, e il poter collaborare con gente come loro è stata anche per me una fonte di ispirazione notevolissimo. Però torno a dire che lei mi dà, proprio per questo gusto che ha nel lasciare improvvisare, mi dà moltissima libertà di espressione, il che ha reso particolarmente non solo fruttifero la collaborazione, ma anche una vera e propria sfida anche per me.
Che sono in fondo, plater, plater di dulzura, di contento al mondo, plater, plater di cultura, di contento al mondo. Si rivela nel mondo, uno scoccioso poco,
parlando ancora di improvvisazione, della pratica dell'improvvisazione, la porti avanti in vari ambiti.
Sì, è una mia specialità, tant'è vero che insegno questa disciplina attualmente al Conservatorio Reale dell'Aia in Olanda, oltre a dare insegnamento di cornetto. L'atto di improvvisazione, che è parte fondamentale nell'esecuzione della musica del 5 e del 600, non è altro che l'attività di comporre in tempo reale, e in questo repertorio improvvisare bene bisogna sapere tutte le regole di composizione, che sono quelle del contrappunto. Senza questo non si riesce ad improvvisare in maniera né convincente né bello da ascoltare.
E quindi questa specialità che ti riguarda, questo talento, diciamo, perché non è da tutti i musicisti di formazione classica, te lo ritrovi poi anche in ambito jazz, perché hai suonato, vedo, e non lo sapevo, lo ammetto, con jazzisti come Kenny Wheeler o Gianluigi Trovesi.
Sì, con Trovesi, anche perché lui è stato tra quegli artisti di primo rango invitati a collaborare con l'arpeggiata.
È vero. E è un'attività che va avanti, porti quella avanti assieme al resto,
quando
quella del jazz?
Sì, io non sono jazzista, ho una enorme ammirazione, profondissimo, per la musica jazz, però anche questo è una disciplina in sé. Avendo io consacrato la mia vita a studiare, suonare e imparare la musica antica, non oso avere la stessa competenza nell'ambito del jazz, perché, ripeto, la musica jazz è, io direi, infinitamente più complessa, molto più complessa dal punto di vista ritmico, armonico, rispetto alla musica, diciamo, del 5 e del 600.
Beh, ricordiamo che tu vieni da Hollywood, dall'America, dagli Stati Uniti, dove il jazz si può dire che è nato, e quindi forse
sì,
hai anche potuto coltivare l'orecchio a questo genere,
direi,
di sonorità.
Assolutamente sì, in quanto i miei genitori erano cantanti di musica leggera e di jazz, sia la mamma sia il papà, e così si sono conosciuti.
Fantastico, allora sei cresciuto.
Sono cresciuto, sì,
con queste sonorità
lì.
Quindi parliamo un po' brevemente, riassumi se riesci, del grande viaggio da Hollywood a Basilea per la formazione e poi all'Italia.
Sì, sono, come ho già accennato, sono nato in una famiglia di musicisti. Sono cresciuto con la musica leggera e con il jazz, ma come molti ho avuto un contatto diretto con la musica antica tramite le scuole, quando mi hanno messo nelle mani un flauto dolce. Avrò avuto 8-9 anni. Lo strumento mi ha affascinato da subito e da lì che è poi nato la mia interesse, che poi è diventata una vera e propria passione per la musica antica e per gli strumenti antichi, che avevano un suono particolarmente esotico e insolito. Dalla radio e dalle biblioteche sono venuto a conoscenza della musica stessa del Medioevo, del Rinascimento, e da lì è partito un interesse sempre più profondo e sempre più passionale per questa musica. Però mi era chiaro fin dall'inizio che i migliori incisioni, i dischi che si potevano ascoltare, venivano tutti dall'Europa. I migliori specialisti di quel genere erano tutti attivi in Europa. Per cui era presto chiaro che se volevo distinguermi, far breccia in quella musica là, dovevo in qualche modo arrivare in Europa, cosa che per mia grande fortuna sono riuscito a fare.
E ho citato Basilea non a caso, perché sei andato a studiare alla prestigiosissima Scuola Cantorum Basiliensis sotto la guida di Bruce Dickey.
Sì, che è tuttora attivo e direi ancora il migliore cornetista, il metro contro il quale ciascuno di noi si misura in un modo o un altro.
Beh, comunque tu stesso sei diventato uno dei cornettisti più rinomati e celebrati al mondo. Qualcuno ti
è un club molto esclusivo, ma chiedo scusa, diceva?
No, dicevo che qualcuno ti ha definito un extraterrestre. Perché, secondo te, Doran Sherwin?
Era un critico francese, no, non ho mai potuto interpellarlo sulla questione, però la cosa mi andò molto a cuore. C'era scritto in una critica di un'incisione con capriccio stravagante: Doran Sherwin, l'extraterrestre. Io non aggiungo altro, però ne vado molto fiero della definizione. Lo strumento, devo tornare a dire, è uno strumento esotico, tant'è vero che non importa dove suono e con chi suono, c'è sempre qualcuno nel pubblico che lo ascolta per la prima volta. Questo può anche essere un vantaggio, ovviamente.
Assolutamente, forse per quello. Ecco che arriva uno strumento nuovo da chissà quale altro pianeta. Un pianeta musicale che hai affrontato con passione. Allora, quando ci siamo sentiti per programmare questa registrazione, mi hai detto: sono stato a Versailles, poi vado a Bruxelles. Sì, venerdì possiamo registrare. Ecco,
sì, domani vado a Madrid.
Ecco. Cos'hai davanti a te, Doran?
Sono nel bel mezzo di una tournée con la Cappella Mediterranea, un gruppo di straordinari cantanti e strumentisti che credo abbia sede a Ginevra. Eseguiamo sia l'Orfeo sia i Vespri di Claudio Monteverdi, che sono tutte e due opere in cui il cornetto ha una parte molto esigente, però fondamentale per la riuscita dell'opera.
E infatti a Monteverdi anche Cristina Pluhar aveva dedicato un disco, Teatro d'amore, se non sbaglio, e forse con questo brano che ci salutiamo, Damigella tutta bella di Claudio Monteverdi, una canzonetta a tre voci. Allora, Doran Sherwin, grazie infinite per essere stato con noi, a risentirci una prossima occasione. Buona musica, auguri per tutto.
Grazie. Thank you.
tutta bella, questa verso quel bel vino, ma che cava la rugiada distillata di rubino. Pure se non io veneno che mi spassi a bordo fondo, ma citarlo e lasciarlo questo verso in questo fondo. Spento io non sento il furor degli ardor miei, vengo centi meno ardenti, sono i miei incendi e miei. Yeah.